benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Dekajitsu Restaurant Incipit Playlist. Tredicesima parte. Patrick Modiano, ricordi dormienti. Derek Raymond, incubo di strada. Michele Catozzi, marea tossica.
Thank you.
Un giorno, sul lungo Senna, il titolo di un libro ha attirato la mia attenzione. Il tempo degli incontri. Anche per me, in un lontano passato, c'è stato un tempo degli incontri. In quel periodo avevo spesso paura del vuoto, una vertigine che non provavo quando ero solo, ma con certe persone che appunto avevo incontrato da poco. Per tranquillizzarmi pensavo, prima o poi riuscirò a piantarle in asso. Alcune di queste persone non sapevi fin dove ti potevano trascinare. La china era scivolosa. Per prima cosa potrei evocare le domeniche sera. Mi mettevano angoscia, come a chiunque abbia vissuto i rientri in collegio, d'inverno, a fine pomeriggio, nell'ora in cui cala il buio. Momenti che in seguito ti tormentano nei sogni, a volte per tutta la vita. La domenica sera alcune persone si riunivano nell'appartamento di Martina Ivar e io mi trovavo fra quella gente. Avevo 20 anni e mi sentivo un po' fuori posto. Mi coglieva di nuovo un senso di colpa, come se fossi stato ancora uno studente. Invece di rientrare in collegio, ero scappato. Chissà se devo proprio parlare subito di Martina Ivar e dei pochi disparati individui che la circondavano in quelle sere. O è meglio seguire l'ordine cronologico? Non lo so più. Verso i 14 anni mi ero abituato a camminare da solo per strada nei giorni di vacanza, dopo che la corriera della scuola ci aveva lasciati alla Porte d'Orléans. I miei genitori erano assenti, mio padre preso dai suoi affari, mentre mia madre recitava in un teatro di Pigalle. Ho scoperto quell'anno, 1959, il quartiere di Pigalle di sabato sera, quando mia madre era in scena, e ci sono tornato spesso nei 10 anni successivi. Darò altri dettagli in proposito, se ne avrò il coraggio. All'inizio avevo paura di camminare da solo e per tranquillizzarmi seguivo ogni volta lo stesso itinerario. Rue Fontaine, Place Blanche, Place Pigalle, Rue Frochot e Rue Victor Masse fino alla boulangerie all'angolo con Rue Pigalle, uno strano locale che rimaneva aperto tutta la notte e dove compravo un croissant. Lo stesso anno, lo stesso inverno, i sabati in cui non andavo a scuola, facevo la posta davanti al palazzo di Auguste Pontigny, dove abitava una ragazza di cui non ricordo il nome e che chiamerò la figlia di Stioppa. Non la conoscevo, avevo saputo il suo indirizzo dallo stesso Stioppa, nel corso di una delle passeggiate in cui mi trascinavano lui e mio padre, la domenica, al Bois di Boulogne. Stioppa era un russo, amico di mio padre, e si vedevano spesso. Alto, con i capelli bruni e lucidi, indossava un vecchio cappotto col bavero di pellicce. Aveva subito dei rovesci di fortuna. Lo riaccompagnavamo verso le 6 di sera fino alla pensione familiare dove alloggiava. Mi aveva detto che sua figlia era mia coetanea e che avrei potuto frequentarla. A quanto pare non la vedeva più, dato che viveva con sua madre e il nuovo marito di lei. I sabati pomeriggio di quell'inverno, prima di raggiungere mia madre nel suo camerino a Pigalle, mi appostavo davanti al palazzo di Auguste Pontigny, aspettando che si aprisse il portone di vetro con le inferriate nere e spuntasse una ragazza della mia età, la figlia di Stioppa. Avevo la certezza che sarebbe stata sola, che mi sarebbe venuta incontro e che l'avrei avvicinata in modo naturale. Ma non è mai uscita dal palazzo. Stioppa mi aveva dato il suo numero di telefono. Qualcuno ha risposto. Ho detto, vorrei parlare con la figlia di Stioppa. Silenzio. Mi sono presentato come il figlio di un amico di Stioppa. La sua voce era chiara e amichevole, come se ci conoscessimo da tanto tempo. Richiamami la prossima settimana, mi ha detto. Così fissiamo un appuntamento. È complicato, Non abito da mio padre. Ti spiegherò tutto. Ma durante la settimana successiva e le altre settimane di quell'inverno, gli squilli del telefono si sono susseguiti senza alcuna risposta. Di sabato, prima di prendere il metrò per Pigalle, ho di nuovo fatto 2 o 3 volte la posta davanti al palazzo di Vispontini. Invano. Avrei potuto suonare alla porta dell'appartamento, ma come per il telefono ero certo che nessuno avrebbe risposto. E poi da quella primavera non ci sono mai più state passeggiate al Bois di Boulogne con Stioppa, né con mio padre. A lungo sono stato convinto che si potessero fare incontri veri soltanto per strada. Ecco perché aspettavo la figlia di Stioppa sul marciapiede davanti al suo palazzo, senza conoscerla. «Ti spiegherò tutto», mi aveva detto al telefono. Per alcuni giorni una voce sempre più lontana ha di nuovo pronunciato quella frase nei miei sogni. Sì, avevo voluto incontrarla perché speravo che mi avrebbe fornito delle spiegazioni. Forse mi sarebbero servite a capire meglio mio padre, uno sconosciuto che camminava in silenzio al mio fianco lungo i viali del Bois di Boulogne. Lei, la figlia di Stioppa, e io, il figlio dell'amico di Stioppa, avevamo certamente dei punti in comune ed ero sicuro che lei la sapeva un po' più lunga di me. Nello stesso periodo, dietro la porta socchiusa del mio studio, mio padre parlava al telefono. Alcune sue parole mi avevano incuriosito. La banda dei russi del mercato nero. Quasi 40 anni dopo mi è capitata fra le mani una lista di nomi, russi, grossi trafficanti del mercato nero di Parigi durante l'occupazione tedesca. Sapochnikov, Kurilo, Stamoglu, Barone Wolf, Mecezerski, Zaparidze. Chissà se fra loro si trovava Stioppa o mio padre sotto falsa identità russa. Me lo sono chiesto un'ultima volta, prima che quelle domande si perdessero senza risposta nella notte dei tempi. Verso i 17 anni ho incontrato una donna, Mireille Urozov, che portava anche lei un nome russo, quello del marito, Eddie Urozov, soprannominato il console, con il quale viveva in Spagna dalle parti di Torremolinos. Era francese, originaria delle Landes. Le dune, i pini, le spiagge deserte dell'Atlantico, un giorno assolato di settembre. Eppure l'avevo conosciuta a Parigi, nell'inverno del 1962. Ero partito con 39 di febbre dal collegio in Alta Savoia. Avevo preso un treno per Parigi ed ero approdato verso mezzanotte nell'appartamento di mia madre. Lei non c'era e aveva affidato le chiavi a Mireille Urozov, che abitava lì per qualche settimana prima di tornare in Spagna. Quando avevo suonato, mi aveva aperto lei. Kleber era un detective del distretto di Boulevard de Sébastopol. Era nato a Parigi, nonostante la sua famiglia fosse originaria dell'Alsazia-Lorena. Aveva 40 anni, una moglie e niente figli. Sapeva di non essere particolarmente simpatico o antipatico. Era semplicemente un detective, uno di quelli risoluti, rapidi ed efficienti, con una buona testa e una lingua troppo lunga. I suoi colleghi avrebbero potuto confermarlo, che l'aveva tenuto lontano dalle promozioni. Poteva essere molto sgradevole, con tutte le persone sgradevoli che incontrava per lavoro, ladri, papponi e assassini. Non era un uomo violento, anzi, quello che sorprendeva tutti, lui compreso, era la sua capacità di provare compassione, una caratteristica che aveva dovuto imparare a controllare, come si tiene a bada un grosso cane pronto a precipitarsi verso qualunque odore fiuti da lontano. Tanto tempo prima, quando era così giovane che quasi non riusciva a ricordarlo, adolescenza, giovinezza e carriera avevano praticamente cancellato ogni traccia del suo passato ed entrambi i genitori erano morti. In lui si era impressa un'immagine indelebile della sua infanzia. La muffita camera da letto dei genitori, al secondo piano di un vecchio condominio fra Nation e Port de Vincennes. C'era una parte di lui che non era mai cresciuta e che ricordava ancora le tendine da 4 soldi recuperate e montate durante una delle soffocanti estati del dopoguerra. Da piccolo, tra i motivi di quella stoffa, gli sembrava di intravedere le lettere dell'alfabeto. Ricordava le preghiere scritte in stampatello da sua madre e incollate sopra il letto. Ricordava le facce disegnate nelle crepe dell'intonaco, qualcuna amichevole, qualcun'altra un po' meno. Ricordava il gelo o il calore delle strade, quando andava a fare la spesa con sua madre. A volte gli tornavano alla mente le notti in cui piangeva disperato e i genitori lo portavano nel loro letto, parlandogli e cantando per farlo riaddormentare. A quel tempo non sapeva che i genitori, durante la guerra, avevano subito la prigionia e la tortura. E comunque lui era nato troppo tardi. Per quanto si interessasse alla storia di quegli anni, non avrebbe mai potuto capire davvero il significato di quei soldati stranieri che passeggiavano per Parigi, le cui fotografie si incantava spesso a guardare. Non avrebbe mai potuto capire quello che simboleggiavano e quello che avevano fatto. Ci mise molto a comprendere tutto questo, tanto che aveva ormai lasciato la scuola e stava progettando di entrare nella polizia. A sua madre gli raccontò allora di come, a 9 anni, venendo a sapere della morte dello zio, fosse rimasto a letto per 10 giorni, immobile, senza mangiare e dormire, con il viso rivolto contro il muro. Era stato un trauma così forte che doveva averlo rimosso. A quell'età non poteva fare altro che dimenticare per non farsi distruggere dal dolore. Perché aveva scelto la polizia? Spesso Kleber diceva a Mark che probabilmente era una reazione alle perdite familiari che aveva subito da giovane. Aveva intrapreso un mestiere violento come inconscia compensazione alla violenza che aveva caratterizzato la sua infanzia. Mark lo capiva bene, perché anche il suo era un lavoro violento. Era un criminale. Avevano la stessa età ed erano stati a scuola insieme. Tra loro c'era sempre stata un'intesa perfetta, mai una parola di troppo. E spesso si erano protetti, a vicenda, sulla strada. A Kleber non piaceva il giorno, non gli era mai piaciuto. La maggior parte del suo lavoro si svolgeva di notte. E c'erano altre cose che proprio non gli andavano a genio. Thank you. Venezia, 8 novembre 2012. Il crepuscolo stendeva una luce incerta sulla laguna nord, ammantando di grigio rosato le acque, le barene e gli isolotti. Gli ultimi brandelli infuocati si stavano spegnendo dietro le montagne all'orizzonte e bagliori arancioni accarezzavano il profilo di Venezia. Lungo il canale di San Secondo, che affianca il Ponte della Libertà dal lato ferrovia, l'isola delle Pantegane, con la sua bassa e inestricabile vegetazione spontanea, si stemperava nella penombra, a poche centinaia di metri dalla terraferma della penisola di San Giuliano. Una quarantina di anni prima era una lunga spiaggetta sabbiosa, ambita dai ragazzi di Mestre, che la raggiungevano in barca per farsi una nuotata. Ora rimaneva soltanto un relitto oblungo alla deriva nella laguna, con la sabbia mangiata via dal moto ondoso e sostituita da una distesa di fanghiglia puzzolente coperta di rifiuti di plastica multicolore. Quanto a fare il bagno, se uno ci teneva la salute, era meglio lasciar perdere. Il motoscafo percorreva il canale a bassa velocità in direzione terraferma. Doveva essere un vecchio taxi acqueo, rimesso a posto senza pretese, con i legni coperti da abbondanti mani di vernice marina che rifletteva gli ultimi sprazzi di luce. Sobbalzava sulle onde e appariva incerto nel suo avanzare sulle acque agitate. A bordo, tre uomini stavano in piedi nel pozzetto di guida, e uno di loro pilotava. In quel momento non c'erano altre barche in vista. Nello stesso istante, una grossa imbarcazione, di quelle che a Venezia chiamano lancioni e che a dispetto del nome sono tanto lente quanto tozze e sgraziate, sbucò da sotto il cavalcavia stradale, procedendo senza fretta verso Venezia lungo il canale di San Giuliano che lambisce la penisola che porta lo stesso nome. La penombra impediva di scorgere con precisione i dettagli della livrea. Di fronte all'isola delle Pantegane, un uomo, appoggiato al parapetto del ponte ferroviario, osservava il canale con un telefono all'orecchio. Stare lì era vietato, ma tutti se ne fregavano. E capitava spesso che pescatori come lui ci rimanessero indisturbati per ore, a cercare di prendere all'amo qualche pesce avvelenato dagli scarichi della vicina Porto Marghera. Raggiunta Punta San Giuliano, con il vecchio edificio dell'ex dogana che si stagliava candido e solitario verso la laguna aperta, proprio dove il canale cambia nome in San Secondo, il lancione accelerò, tenendo la destra, come da codice nautico, in direzione Venezia. Contrariamente al codice nautico, invece, a bordo tutte le luci si spensero. All'altezza dell'isola, le due imbarcazioni distavano tra loro non più di un centinaio di metri. Il lancione procedeva al massimo della velocità, mentre il taxi acqueo proseguiva tranquillo la navigazione, anch'esso tenendo la destra. I fanali laterali verdi e rossi erano minuscole fiammelle che annegavano nelle acque sempre più scure della laguna. A quel punto la grossa imbarcazione cominciò a deviare verso sinistra. Era ormai in piena rotta di collisione, quando sul motoscafo si resero conto, troppo tardi, dell'ostacolo. Il pilota si attaccò al clacson, virando verso destra per evitare l'impatto, ma il lancione puntava dritto al fianco, e la tardiva virata della piccola imbarcazione ottenne soltanto l'effetto di porgerglielo. La prua metallica squarciò lo scafo.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.